Radio Economy. Dall'Umbria all'economia globale, a cura di Federico Fabrizi, in collaborazione con Michele Sportoletti. Una produzione Umbria Radio in Blu.
Pronti via, seconda parte di Radio Economy. Eccoci qua con il nostro intelligent investor Michele Sportoletti. Ciao Michele.
Ciao Federico, buonasera a tutti.
Michele, allora oggi ci concediamo il lusso di un viaggio un po' lontano, mettiamola così, via, parliamo di viaggi, parliamo di voli, di aeroporti, è anche un modo per essere ottimisti in un momento tutto sommato in cui essere ottimisti non è proprio semplice e banale. Vogliamo fare un po' il punto, Michele, di qual è la situazione delle compagnie aeree viste dal punto di vista, dal tuo punto di vista, che sei un consulente patrimoniale? Cioè, come sono messe le compagnie aeree quotate in borsa? Quali sono quotate in borsa? Come se la stanno cavando in questo momento? Vogliamo partire da qua, oggi?
Sì, va bene, va bene. Allora, come stanno messe? Stanno in ripresa, perché comunque come tutta l'economia, tutta quella legata ai viaggi, e loro ovviamente dopo la pandemia ne hanno risentito, ovviamente stanno cercando di riorganizzarsi. In borsa ogni borsa di ogni paese ha la sua compagnia aerea e ci sono sia compagnie più importanti sia quelle low cost, però diciamo che i livelli di borsa sono al pre-pandemia, siamo tornati lì.
Che tutto sommato forse non è una brutta notizia, no? Nel senso, considerando le difficoltà e lo stravolgimento che la pandemia ha creato, tutto sommato diciamo non è una notizia così cattiva, ecco.
No, tieni conto che comunque dal punto di vista dell'investitore di borsa, adesso io mi prendo sempre come esempio uno tra i primi, Warren Buffett, che ormai lo citiamo spesso, è un investitore che ha uno dei fondi comuni più importanti a livello mondiale, non è proprio un fondo comune ma ragiona come se lo fosse, quindi ha una diversificazione molto ampia in tantissimi settori. Quello aereo, da quello che ho potuto capire, è stato liquidato nei pressi della pandemia e ancora non sono stati riacquistati questi titoli, quindi uno che è tra i più grossi investitori al mondo per adesso ancora non ci è rientrato. Ci sono delle motivazioni: un investitore quando investe vuole rendimento ma anche la sicurezza, e investire in una compagnia aerea la situazione non è molto tranquilla, intanto perché ci sono altissimi costi legati anche all'energia,
certo,
e questo lo sappiamo. Ci sono bassi margini dovuti anche al fatto che ci sono tantissime aziende low cost che stanno rosicchiando e che hanno già rosicchiato molti ricavi delle compagnie aeree più importanti, e poi c'è sempre il rischio scandalo. Se cade un aereo e magari si scopre anche che ci sono delle incompetenze dietro, il brand di quella compagnia aerea ne risente, e quindi i passeggeri, quelli successivi specialmente, non prenderanno più quella linea aerea. Quindi diciamo che è un mondo un po' volatile e l'investitore non ama molto la volatilità.
Certo. Ti chiedo anche stavolta di atterrare un pochino proprio a casa nostra, no? Guardando il nostro di aeroporto, l'aeroporto San Francesco d'Assisi, che valutazione dai tu dal punto di vista dell'equilibrio, della gestione di questo scalo che è importante per la nostra regione ma che da tanto tempo fatica moltissimo a prendere quota? Stiamo sempre nella metafora del volo.
Ma guarda, allora ho letto i dati di aprile, erano incoraggianti perché rispetto all'aprile del 2019 c'è stato quasi un 30% in più di passeggeri, quindi si parla di circa 29.000 passeggeri nel solo mese di aprile e 57.000 nei primi 4 mesi dell'anno del 2022. Ovviamente un aeroporto che funziona per una città è benessere dal punto di vista economico, perché ovviamente arriva gente non dalla vicina Umbria ma dalla vicina Italia, quindi arrivano passeggeri esteri vengono, magari fanno scalo, dormono in albergo, consumano quello che insomma si produce in Umbria, e in più ci potrebbe essere anche uno scambio dal punto di vista business, quindi anche se abbiamo un aeroporto che funziona, potrebbe essere anche un buon modo e un buon posto dove investire, magari per aprire anche una filiale di un'azienda che si vuole posizionare nel centro Italia, no? Invece che scegliere.
Certo, è un'opportunità.
Può essere l'Umbria. Quindi avere un buon aeroporto che funziona e che dà ottimi servizi, più che dal punto di vista appunto dell'investimento finanziario, può essere un investimento per l'economia di quella città e di quel paese.
Oh Michele, noi parlando di voli, parlando di compagnie, non possiamo non citare la compagnia delle compagnie, il caso dei casi, Alitalia, ITA, tutte le difficoltà che ci sono state in una storia tormentatissima che è costata tantissimo a noi italiani, intanto per quanti debiti purtroppo ha prodotto e per la necessità poi costantemente nel corso del tempo di dover ripagare, no, queste perdite. Ad oggi lì come siamo messi? Facciamo un po', visto che parliamo di aeroporti, facciamo una panoramica completa. A che punto siamo arrivati del romanzo?
Ma in pratica lì è un po' cambiato lo scenario, nel senso che l'Italia è stata divisa in più parti. ITA Airways, che sarebbe quindi la società che adesso appare al posto di Alitalia, ha comprato, diciamo, tutta la parte dell'aviation, quindi tutta la parte legata agli aerei, per un euro che praticamente fa storcere il naso, però diciamo che addirittura, essendo un'azienda in perdita, neanche quell'euro si sarebbe meritata l'Italia, no?
Certo.
Ora, il fatto che, essendo un'azienda in concordato, non si può cedere quell'azienda ad un livello negativo sotto zero, e quindi un valore impositivo va dato, ed è stato appunto messo
simbolicamente un euro.
Simbolico. Ok. Poi per quanto riguarda il marchio dell'Alitalia, invece si è venduto sempre ad ITA Airways per una cifra intorno ai 90 milioni di euro, e poi tutte le società, diciamo, legate intorno all'Alitalia sono state o tenute da ITA oppure diciamo ricollocate. Quindi diciamo l'attività dell'handling, che sono tutti quanti i servizi che ruotano intorno anche ad Alitalia, quindi quelle che servono per trasferire i passeggeri da un posto all'altro, sono stati dati a Swissport. Le tratte Roma-Sardegna sono state invece affidate a Volotea, e poi tutta quanta quella che è la manutenzione, diciamo, degli aerei è stata data a dati Tech. Quindi diciamo che tutto quello che era prima soltanto dell'Italia è stato suddiviso, e poi ci sono stati molti licenziamenti, lo sappiamo, si parla quasi di 11.000 licenziamenti.
Certo.
Non mi ricordo bene quanti, però moltissime persone si sono trovate a casa, poi c'è stato proprio un caso anche di un dipendente che si è anche tolto la vita perché non ha retto appunto alla perdita del lavoro, tra l'altro anche molto giovane, 38 anni. E proprio sulla scia di questi casi qua è stato creato un docufilm che, proprio per rimanere il più attinente possibile ai fatti, non ha voluto finanziamenti. Quindi diciamo che è stato prodotto in casa dal comune di Fiumicino, e ha raccontato un po' la vicenda, e sembra che sia un docufilm tra i più, diciamo, attinenti al vero. Il nome di questo docufilm non me lo ricordo, ma adesso lo leggo da qualche parte perché ce l'ho qui: è "Noi siamo Alitalia, storia di un paese che non sa più volare". Quindi per chi volesse approfondire, questo potrebbe essere un ottimo documento da guardare.
È una vicenda, quella di Alitalia, che è un po' metafora di tante questioni del nostro paese, no? Potenzialità enormi, purtroppo non sfruttate nella maniera più giusta e più redditizia, più efficiente. Come sarà invece il volare del futuro? Come sarà il futuro delle compagnie aeree, Michele, secondo te?
Guarda, anche qui diciamo che sta entrando l'idea di una diciamo di un viaggio più sostenibile, perché tieni conto che le compagnie aeree utilizzano combustibili fossili in tutto e per tutto, e questi qui fanno ovviamente delle emissioni quasi al 2% del pianeta. Leggevo che se una persona parte diciamo dall'Europa un solo viaggio e va in America, emette quell'unico passeggero una quantità di CO2 pari a quanto spende una persona per riscaldare la propria casa. Quindi è un consumo enorme soltanto per un singolo viaggio.
Certo.
Quindi stanno cercando di inserire delle nuove cose, tipo l'elettrico, però anche lì l'elettrico, diciamo che è una tecnologia che ancora è molto embrionale. E poi c'è l'idrogeno, anche lì però sembrerebbe interessante la parte dell'idrogeno, però per utilizzare l'idrogeno devono ripensare a tutta la parte meccanica anche degli aerei, e la vedo un po' lunga la questione. Loro, diciamo che a livello mondiale si è dato un segno, tipo il 2035 le compagnie aeree dovranno emettere l'80% in meno di CO2 rispetto al 2020, quindi abbiamo 13 anni davanti.
E sarebbe un risultato grande.
Scusami?
Sarebbe un risultato importante.
Sarebbe un risultato importantissimo. Il problema è che le compagnie aeree, come dicevamo prima, hanno forti problemi di utili, e quindi per fare il cambiamento vero invece dovrebbero essere delle aziende in forte attivo.
Certo.
Staremo a vedere. Certo, se ci riusciamo sarebbe un bello obiettivo raggiunto, sì.
Assolutamente. Michele, il tempo a nostra disposizione anche oggi è terminato. È stato un piacere volare, decollare e atterrare con te oggi, un po' in giro in Umbria e non solo. Sempre interessante chiacchierare e approfondire alcune questioni con il nostro Intelligent Investor. L'appuntamento, Michele, è alla prossima, a martedì prossimo.
Grazie a tutti. Ciao.
Noi ci fermiamo qui. Ci fermiamo, pausa musicale, e poi torniamo con l'ultima parte di Radio Economy con l'agenda economica. Lately I've been living in a world that's black and white. Ever since you left, all the colors just drain out of my life. And I've been going through the motions, I can feel myself slipping away. Keep thinking about that summer, South Daytona Beach. We never left the bed, no, we never got no sleep. And I've been looking back and thinking about the way it was, the way we were reckless, so reckless. When I was with you, baby, I was Superman. Yeah, we were sky high, there was nothing better. When I was with you, grabbing that live wire, we were Johnny. Still wonder where you are. Are you still breaking all the hearts of all the boys that play guitar? And just going through the motions of emotions that's slipping away, slipping away. But even with all that, girl, I'd still trade a few heartbeats for one more sleepless night tangled up between your sheets. And I've been looking back and thinking about the way it was, the way we were, in those 100-mile-an-hour curves. When I was with you, baby, I was Superman. Yeah, we were sky high. There was nothing better when I was with you. Grabbing that live wire, we were Johnny and June in a ring of fire. Now you're caught up in my head like a melody of the sweetest summer song that we used to sing. Ooh, ooh, when I was with you, when Ed ora l'agenda economica, date e appuntamenti da ricordare. Iniziamo con una nomina. L'imprenditore spoletino Carlo Petrini è stato eletto nel Consiglio Nazionale della Federazione Moda Italia di Confcommercio, un riconoscimento personale importante ma anche un risultato significativo per l'Umbria. È una grande soddisfazione, ha commentato Petrini, ma anche una grande responsabilità, soprattutto in un momento molto delicato come quello che stiamo attraversando. Ora, a proposito di imprese, PNRR, digitale, innovazione e anche formazione tecnica sono questi i temi affrontati dai presidenti regionali di Confindustria Umbria, Marche e Abruzzo, Vincenzo Briziadelli, Claudio Schiavoni e Marco Fracassi, nell'incontro svolto nei giorni scorsi a Perugia. Al centro del confronto tutte le questioni comuni a tre regioni che in base alle strategie dell'Unione Europea risultano tra quelle cosiddette in transizione e quindi in grado di ottenere una mole consistente di finanziamenti. Ora una notizia positiva dal fronte sanità. È stato siglato l'accordo tra sindacati e regione per gli addetti nei reparti Covid, che lavorano con contratti di somministrazione. Avranno lo stesso trattamento degli altri dipendenti del sistema sanitario. Infine, il capitolo formazione. La Camera di Commercio dell'Umbria ha avviato dal 10 maggio scorso il ciclo di seminari formativi per le imprese, dedicati alle opportunità collegate alla trasformazione digitale e incentrati in particolare sulla realizzazione della rete di banda ultralarga e sulla programmazione della cultura digitale. I seminari termineranno il prossimo 6 giugno. Era l'ultima notizia per oggi, a me non resta che ricordare l'appuntamento con Radio Economy tutti i lunedì 17-18 e tutti i martedì dalle 11 a mezzogiorno. E poi c'è il podcast sul sito umbriaradio.it. Alla prossima puntata! Love of all.
Radio Economy. Dall'Umbria all'economia globale, a cura di Federico Fabrizi, in collaborazione con Michele Sportoletti. Una produzione Umbria Radio in Blu.